DCMA 13 ottobre. Se volete prendere posto, ci siamo lasciati lunedì. Scusate, posso chiedervi di... Dicevo, ci siamo lasciati lunedì dopo aver terminato la discussione di un primo lavoro che metteva in evidenza l'interazione tra GIP1 e specifiche molecole della cascata delle MAP chinasi che porta all'attivazione di Jenks. Abbiamo cominciato a discutere il fatto che in seguito a uno studio, che quello riportato con la ricerca di molecole che potevano interagire con la catena leggera delle chinesine e potevano essere potenziali cargo delle chinesine, l'approccio, dicevo, con la ricerca di molecole potenziali cargo attraverso il doppio ibrido aveva messo in evidenza l'interazione con molecole della famiglia di GIP. Come sempre in questi casi qua, dopo lo screening con il doppio ibrido si deve fare la verifica di quello che è l'interazione e poi vedere come queste molecole possono coimmunoprecipitare. Non mi inquadra questo. Allora, diciamo, è stato utilizzato questo motivo TPR per il doppio ibrido. Questa riprende invece la catena pesante. Discuteremo anche un approccio legato alla regolazione dell'attività della chinesina nella sua interazione con i microtubuli e nella sua attività motrice. E visto che ne parleremo dopo, anticipo che nella parte C-terminale della catena pesante è stato messo in evidenza un ruolo inibitorio di questa parte C-terminale rispetto all'attività motrice. Perciò le chinesine sono tetrameri, due catene leggere e due catene pesanti. Le catene pesanti hanno la parte motrice all'N-terminale, il motore, una zona appunto di interazione con la catena leggera. La catena leggera la stiamo discutendo per quanto riguarda la capacità di legare dei cargo, perché è inutile che la chinesina si sposti sui microtubuli a vuoto, perciò quali sono e secondo quale criterio possibile interazione tra chinesina e un loro cargo. E aggiungo, perché lo dovremo prendere in considerazione dopo, che la parte C-terminale, il dominio C-terminale della catena pesante contiene un'attività inibitrice rispetto all'attività motrice. In effetti la molecola, la catena pesante associata alle catene leggere, si può ripiegare su se stesso e la parte C-terminale interagisce con il motore e impedisce l'attività della chinesina stessa, ma lo discuteremo anche più avanti. Allora, tornando sulla possibile zona di interazione, quali possono essere il cargo, avevamo detto l'altra volta è stato fatto un approccio con il doppio ibrido, che di cui avevamo già visto le principali tappe. La catena leggera è servita, cioè il dominio TPR della catena leggera è servita da ESC e hanno isolato 9 cloni positivi. E come dicevamo l'altra volta, possiamo avere sia delle ridondanze, sia degli overlapping, dei frammenti, e poi uno va a vedere a cosa possono corrispondere. Perciò, 9 cloni che corrispondevano a dei frammenti sovrapposti fra di loro, corrispondente a cDNA che codificano per molecole della famiglia di GIP. In effetti, noi abbiamo discusso finora GIP1, ma esistono due altre forme, GIP2 e GIP3. Vabbè, più i controlli, e quello sono come avevamo discussi l'altra volta. Questo è il controllo attraverso l'immunoprecipitazione. Vedete, adesso le sapete leggere queste figure, perché riconoscete già semplicemente da questo tipo di indicazione che sono state fatte delle molecole di fusione con dei flag o dei tag, insomma, quello che è questo elemento, l'epitopo, che poi viene riconosciuto quando si utilizza l'anticorpo contro l'epitopo. E si vede che tutte e tre le proteine, GIP1 e GIP2, che colocalizzano, cioè sono più o meno allo stesso peso molecolare, differenziano poco, GIP3 è maggiore di peso molecolare, però si vede in ogni caso che c'è la coimmunoprecipitazione assieme alla catena leggera delle chinesine. Perciò questa è la verifica della coimmunoprecipitazione della catena leggera con le proteine GIP1, 2, 3, e questo è stato fatto utilizzando le cellule COS, che sono utilizzate in particolare per le trasfezioni transienti. Avete presente la differenza tra le trasfezioni transienti e le trasfezioni stabili? No? In cosa si differenziano? Perciò, nel caso delle stabili, è perché il DNA esogeno è integrato nel genoma delle cellule. Da un punto di vista degli esperimenti o dell'approccio sperimentale che uno utilizza, qual è la differenza tra utilizzare o dire va bene, lavoro con delle trasfezioni stabili o lavoro, ho bisogno di trasfezione stabile, oppure con trasfezioni transienti? Abbiamo detto è stabile perché il DNA esogeno è integrato nel genoma, che vuol dire che se io lavoro con cloni stabili, tutte le cellule che ho in coltura sono identiche e tutte hanno questo DNA esogeno integrato nel proprio genoma. In effetti si parla di clone, perché sono derivate. Se invece uso le trasfezioni transienti, allora non in effetti si sfrutta, si dice transienti per quale motivo? Più che altro è perché, anche senza parlare di generazione, perché anche indipendentemente dalla proliferazione cellulare, l'ondata, diciamo, la prima fase, le prime ore dopo aver fatto la trasfezione, ho un elevato numero di cellule che hanno ricevuto questo DNA, cioè il cui DNA esogeno è entrato all'interno della cellula. E questa fase vuol dire che ho un numero in percentuale elevato di cellule che hanno ricevuto questo DNA, che possono anche utilizzarlo, ci può avere la fase di trasfezione, ed è per quello che lo posso utilizzare, è transiente perché in realtà a questo DNA esogeno cosa gli succede? Viene degradato e sparisce. Perciò si usano la finestra, diciamo, di alcuni giorni dopo queste trasfezioni, si comincia a lavorare a 48 ore, giù lì. Cosa significa al lato pratico nella piastra di coltura? Allora, l'espressione corrisponde soltanto ad una fase di pochi giorni. Perciò, se devo studiare un evento a lunga scadenza, un effetto a lunga scadenza, non lo potrò utilizzare. E l'altro aspetto, all'interno della piastra, mentre prima dicevamo è clonale e dunque erano tutte con l'espressione del... Perciò una, diventa, esatto, perciò dentro alla stessa piastra ho le cellule che esprimono e quelle no, che in qualche modo mi dà direttamente il controllo. Il che fa sì che se sfrutto una tecnica morfologica, il fatto di avere l'eterogeneità, cioè alcune che esprimono e alcune no, diventa un vantaggio, perché posso avere nello stesso campo, nella stessa analisi e dunque aver trattato le cellule esattamente nello stesso modo, il controllo negativo e il positivo, cioè la cellula trasfettata, quella non trasfettata. Se invece faccio un approccio di tipo biochimico, con biochimico intendo distruggo tutto, cioè raschio tutte le cellule, faccio una lisi ad esempio, ovviamente in questo caso non ho più la capacità di differenziare chi è stato, chi esprimeva di chi non esprimeva, perciò in questo caso devo avere un controllo a parte delle cellule non trasfettate rispetto a quelle della trasfezione transienti, nella quale la percentuale di cellule effettivamente trasfettate che esprimono diventa critico, perché se è una frazione molto bassa, allora finisce che non riesco a vedere il risultato. Ok? Perciò i cloni stabili mi permettono di essere in una condizione più standardizzata. Mi permettono di avere i cloni, a questo punto quando non mi servono cosa ne faccio? Sì, ho una linea con una trasfettata per un, con un... la congelo, ok? Perciò a questo punto come le linee cellulari posso congelare, congelo e quando mi serve riprendo il clone, o se qualcun altro l'ha fatto glielo chiedo e così via. Perciò rientra a questo punto nel materiale stabilmente prodotto. Se devo fare l'esperimento e mettere a confronto avrò bisogno delle stesse cellule non trasfettate rispetto a quelle trasfettate di cui ho isolato il clone, perché poi qual è la differenza, poi è dato pratico, tra di nuovo accontentarsi tra virgolette di trasfezioni transienti oppure cercare di avere un clone.
Okay, se voglio fare un controllo.
No, io dicevo per ottenerli, cioè per ottenere un clone stabile. Perché noi abbiamo detto è diverso perché ha questo DNA esogeno che è integrato. Allora, uso un vettore che mi favorisce l'integrazione. Ma è sufficiente? No. Devo selezionare. Perciò, da un certo punto di vista, parte uguale, faccio una trasfezione, ma avrò un vettore che mi favorisce appunto questa integrazione, dopodiché una fase di selezione. E avere una fase di selezione cosa vuol dire? Una cosa che per un biologo cellulare gli dà la depressione. Cosa vede dentro la piastra? Una morte cellulare tremenda. Però poi qualche clone sopravvive. se appunto non è qualcosa che ha a che vedere con la proliferazione cellulare, perché se è qualcosa che blocca la proliferazione cellulare mi sono fregata da sola. Perciò se ho la proliferazione cellulare vado a selezionare e a recuperare in modo specifico questi cloni. A questo punto cosa dovrò verificare? Qual è uno degli aspetti quando si lavora in realtà con trasfezione stabile che non bisogna sottovalutare? Sì, che vuol dire che se ho selezionato non posso accontentarmi di un clone, perché se no lo studio, cioè, che faccio in seguito quando io lo utilizzo, gli effetti che noto potrebbero essere dovuti a dove questo DNA esogeno si è inserito. Ad esempio potrebbe avermi interrotto l'espressione di un'altra molecola. Allora invece di studiare quello che io penso, sto studiando in realtà un'altra cosa. Per ovviare a questo si fa un'analisi di diversi cloni in modo tale da verificare che si comportino nello stesso modo, almeno ai fini di quello che io sto studiando. Poi è difficile sapere se si comportano esattamente in assoluto nello stesso modo. Oppure quello che a volte, anche per evitare di dover fare n volte lo stesso esperimento ripetuto per ciascun clone diverso, a volte si utilizza come approccio il fatto di fare un pool e poi di fare delle analisi rimettendo assieme i risultati ottenuti da questi diversi cloni. Ovviamente in questo caso le transiente non hanno questo problema qua. Uno, perché non ho la fase di integrazione, e due, anche se ci fosse, comunque quello che ho come risultato è frutto di eventi indipendenti in ciascuna delle cellule. Ripeto, questa cosa lo vedremo oggi, è un vantaggio quando si fanno analisi morfologiche, di poter avere dentro la stessa piazza in seguito alle trasfezioni transienti il controllo e il punto sperimentale. Ne faremo un esempio. Qua sono stati utilizzati per l'antiflag un anticorpo monoclonale, per gli antitag anticorpi policlonali. Ve l'ho messo un po' come esercizio da fare su Moodle, nel quale cercate anche di riflettere, non soltanto di mettere la descrizione di quali potrebbero essere le tappe, ma anche di capire cosa può vuol dire come differenza sia nelle caratteristiche dell'antigene che viene utilizzato per la produzione o di policlonali o di monoclonali, e sia nell'uso, cosa cambia e quale potrebbe essere una riflessione che fa sì che in un certo caso uno preferisce utilizzare uno rispetto all'altro. Non è esattamente ridondante, cioè sono due cose effettivamente diverse. Poi così lo discutiamo più avanti, quando ci avete già un po' riflettuto. Allora, un altro aspetto che viene anche molto sfruttato quando si fanno studi di questo tipo qua è anche di vedere se ci sono delle zone che sono conservate, e se queste zone conservate ovviamente non sono una prima indicazione per cercare di risolvere un problema o una domanda che uno si è posto. Vi ricordate, questo studio riprende tutto sommato l'interazione tra delle chinesine e quelle che sono a questo punto queste molecole GIP1. Allora, mettere a confronto le sequenze che codificano per GIP1 che siano tra le 3, 1, 2, 3 oppure tra specie, andare a vedere dove ci sono le zone più conservate di solito si associa a delle zone che hanno un ruolo funzionale. E nel caso specifico, perciò quelle sono, mette a confronto sia GIP1 con GIP2, sia quelle che sono appunto queste molecole GIP prese da diverse specie. E quello che emerge è che nella zona C-terminale ci sono aminoacidi conservati e che potrebbero essere importanti perché se ci sono in particolare, come vedete, la conservazione di questa tirosina, Y sta sempre per la tirosina, chi dice tirosina dice capacità di regolazione attraverso fosforilazione, attraverso interazione, dunque questo di solito insospettisce o meglio attira l'attenzione come una zona potenzialmente importante. Ed è così che l'altra volta ho fatto questo salto un po' rapido più o meno a questo stadio qua, per quello che ho ripreso un po' più lentamente, ad aver prodotto diversi mutanti di questa proteina GIP per vedere quale parte della molecola può essere coinvolta nell'interazione con la chinesina. E ci interessiamo in particolare della parte C-terminale e gli asterisco stanno ad indicare la mutazione o dalla prolina d'alanina, che abbiamo visto che era molto conservata tra le diverse specie, era l'altro aminoacido importante che era stato identificato, oppure la tirosina. Si può anche avere la deletione totale della parte C-terminale. Questo è il wild type con il junk binding domain, dominio SH3, un PTB, che vuol dire che tra l'altro ci sono anche delle possibilità di interazione o della presenza della prolina con l'SH3 oppure più probabile ancora del PTB con la tirosina fosforilata. Questo è il tag che è stato messo ai costrutti per differenziarli anche dall'endogeno. Questo è il tipo di risultato. Non è che si legga granché, ma se chiudo forse di qua si riuscirà a vedere meglio. Allora, questi sono i costrutti che sono stati realizzati e questa è la fluorescenza, è lo stesso campo che vedete con indicato queste lettere primo rispetto a quello di sopra. Quello sotto mi permette di vedere la cellula, con qua si vede il corpo cellulare che si vede anche qua. Quando vado a vedere la localizzazione di GIP1, quella è la difficoltà delle immagini di fluorescenza, che sono sempre una croce quando si proiettano i risultati, perché al microscopio è molto bello, poi si fa l'acquisizione di immagine, poi si passa alla pubblicazione, poi dalla pubblicazione si riprende l'immagine, poi si riprende alla fine di tutti questi passaggi finisce che perde molto e quello si riscontra un po' troppo spesso con il risultato di immunofluorescenza. L'altra cosa, per fortuna adesso praticamente si lavora molto direttamente anche a video e soprattutto, non so, spero almeno per voi che lavorate il più possibile sul materiale originale. Mi ricordo qualche anno fa un esame con uno studente che praticamente sapeva a memoria tutto l'articolo, e però l'aveva comunque studiato, no, una cosa, e mi faceva un commento su una figura che era un western con delle bande che io dicevo ma non ci sono, Però c'era tutta la storia ed era veramente convinto. Allora non riuscivo assolutamente a capire da dove potesse venire questa cosa. Io ho chiesto sui appunti, su cosa, perché mi diceva sì. Morale della favola, guardo i suoi appunti, era una banda generata dalla fotocopiatrice. E sì, perché in realtà non sono fedele quando si fa le fotocopie, in realtà cambia molto, non è esattamente la stessa scala di gradazione dei grigi. E quello che era uno sfondo molto pallido sull'originale e non significativo, secondo me, tra l'altro, questa fotocopia non era proprio una fotocopia di prima mano. Aveva fatto almeno la fotocopia della fotocopia di uno che dice me la passi che io la fotocopio che la do all'altro. Insomma, alla fine questo western non aveva più niente che vedere con quello che era l'originale. Ve lo dico perché è una cosa sulla quale o dopo un po' uno dice, cioè la sua testa va in tilt tra quello che dovrebbe essere la situazione, quello che vede e ovviamente non combacia più. Perciò in effetti questo succedeva un po' di anni fa quando il materiale poteva essere dato praticamente soltanto sotto forma di fotocopie perché anche non erano così diffusi anche l'accesso ai computer da parte degli studenti. Adesso che questa cosa pian pianino, soprattutto adesso con queste netbook e cose varie, guardate comunque di com'è il più possibile sull'originale. E a volte nemmeno sui PowerPoint, ma se c'è il PDF, conviene, se uno ha un dubbio, guardarlo sul PDF, perché questo problema in realtà esiste. Perciò sono dei Western Blot fatti dalle fotocopiatrici, queste, che danno questo tipo di risultato. In questo caso abbiamo detto, questi sono i risultati della localizzazione di questi costrutti, in cui questo costrutto 307-711 localizza le estremità di queste cellule neuronali. Quando abbiamo il costrutto nel quale c'è stata la mutazione ad alanina, continua a essere presente, quando invece non abbiamo mutato la tirosina viene perso. Datelo solo come un dato di fatto, perché di qua direi tranquillamente uno può dire non si vede niente. Cerco di convincervi di più con questo altro dopo.
Il primo è quello del
è questo totale, cioè manca dell'N terminale.
Okay.
Questo è 704 da prolina a alanina. E dunque questo mutante qua. Il terzo è la tirosina 709 mutata ad alanina.
Quindi
ed è questo.
Non si ha più la localizzazione.
Nel caso dell'ultimo si perde la localizzazione. Le ho messe così perché. Perciò se non ho, sì, ho totalmente perso la parte C terminale, non localizza più in fondo ai terminali di queste cellule neuronali, se ho la coda ma ho mutato questa tirosina, perdo anche in questo caso questa localizzazione. Questo per quanto riguarda la localizzazione di GIP1, il che mi dice che questa zona, se perdo una localizzazione, la localizzazione di una proteina con il GIP1, visto che ho visto che interagisce con la chinesina, il modello che viene subito è di dire la chinesina mi trasporta in fondo ai terminali assonici GIP1, purché sia presente la coda C-terminale, perché se la perdiamo non ho più il trasporto, o se ho la coda terminale deve contenere anche la tirosina, perché se io perdo, muto solo la tirosina, non ce l'ho più. L'altra volta abbiamo discusso del fatto di poter produrre delle molecole tronche, cioè in pratica il fatto di poter avere attraverso, perché ho riamplificato, perché avevo un sito per un enzima di restrizione che poteva essere sfruttato, comunque è quello che mi porta ad avere le molecole tronche. Attraverso o la produzione e l'amplificazione oppure sfruttando un sito di restrizione. Ma vedete che in molti casi, ed è una delle cose ricorrenti, uno può avere anche interesse a avere semplicemente la mutazione di un unico aminoacido. Perciò voler togliere, ed è la cosa più classica quando si lavora su questo tipo di argomento, una tirosina è una cosa molto molto classica. Allora, in questo caso si può utilizzare quello che viene chiamato come tipo di esperimento site directed mutagenesi, o si chiama anche mutagenesi in vitro. Poi in pratica si introduce la mutazione di interesse. Questo può essere utilizzato se voglio interferire con una particolare struttura, ad esempio togliendo una prolina, quello affetta sicuramente la struttura della proteina. Potrei voler eliminare un sito catalitico, un aminoacido che è importante per una specifica attività enzimatica. Potrei avere quello che potrebbe rappresentare un sito di legame. Se tolgo una tirosina che può essere fosforilata e riconosciuta da domini SH2, in pratica posso aver interferito con appunto la trasduzione legata a questa proteina che non viene, a questo punto non viene più reclutata. Ci sono un numero molto elevato, ci sono state fatte molte varianti sul tema, potremmo dire, per fare questo tipo di cose. Hanno in comune di comunque utilizzare la PCR, perché è quello che ci permetterà di introdurre la mutazione che ci interessa, e di utilizzare qualche forma di selezione di quella che sarà questa catena neosintetizzata che contiene la mutazione rispetto allo stampo parentale. Ripeto, farò vedere un paio di strategie, ce ne sono diverse che sono state nel corso degli anni sviluppate. Vincono quelle che ormai sono sotto forme di kit venduti e basta avere un po' di soldi, e questo non è così indifferente, molto rapidamente, perché adesso si parla di poter realizzare anche cose di questo genere in pochi giorni e ottenere un clone di interesse. Perciò l'estensione attraverso un primer che introduce la mutazione, una fase dove viene copiato appunto utilizzando questo primer il DNA che contiene a questo punto la mutazione, e poi quello che dovrà essere la fase in cui avremo la selezione. Con questo si possono fare diverse cose, si possono fare delle mutazioni puntuali, perciò se questo è il plasmide che contiene l'inserto di interesse, nel quale voglio fare una mutazione puntuale, a questo punto dovrò avere un primer che contiene la mutazione che io voglio introdurre, e ci sarà soltanto un mismatch, no? Di un nucleotide, o al massimo di tre, se proprio non c'è nessun nucleotide in comune tra quella triplette o una delle triplette che codifica per l'aminoacido originale e quello che io voglio introdurre, ok? Ovviamente noi parliamo di mutazioni che portano a cambiare l'aminoacido, perciò potrei cambiare solo un nucleotide soprattutto se fa parte del primo o della seconda posizione, e fino a 3 se proprio non hanno niente in comune. Perciò metto l'oligo con la mutazione puntiforme e poi questa è la situazione nella quale avrò una mutazione puntiforme. Potrei anche utilizzare comunque questo tipo di tecnica sia per introdurre una sequenza in più oppure per fare una piccola delezione, cioè posso utilizzare questo tipo di approccio per fare un'inserzione oppure per fare una delezione, perché in questi casi si formano un loop che poi dopo potrà essere utilizzato per mettere appunto, in questo caso questo viene eliminato, in questo caso viene invece aggiunto. Perciò se utilizzo l'oligo che non contiene un certo numero di nucleotidi centrali, no? Rispetto alla sequenza wild type, avrò una delezione. Oppure posso avere un oligo che inserisce un frammento. Posso avere un oligo che inserisce un sito di restrizione. Posso avere un oligo, cioè a partire da questo tipo di approccio posso fare, oppure potrei avere un oligo, potrebbe essere una strategia per introdurre un codone di stop prima e far sì che a questo punto verrà prodotta la proteina tronca. Ok? Perciò lo posso utilizzare sia per mutazione vera e propria puntiforme, sia per un'inserzione, sia per una delezione, purché sia però in questo caso di pochi nucleotidi. È ovvio che, visto la dimensione di un oligonucleotide, capite anche voi che è limitato. Posso fare una grande delezione utilizzando questo tipo di approccio. Però posso fare qualcosa invece se riguarda pochi, la sequenza che codifica per pochi aminoacidi. Comunque queste cose non sono così recenti, si basano su quelle che erano state, da un lato quello che è stato l'inventore della PCR, e con questo credo che sia una delle tecniche che abbia avuto più sviluppo in assoluto, e dall'altra parte appunto questo canadese che ha sviluppato la side-directed mutagenesi, e sono stati premio Nobel del 93. Vi dicevo, questi metodi ormai sono stati kitizzati, significa che in pratica uno compra un certo numero di reagenti, segue il protocollo e sperabilmente raggiunge il scopo che si era prefissato. Me ne ho portato due, questo qua della Clontech e poi un altro della Stratagen, ed è direi ormai quasi leader in questo campo. Ma vi dà due esempi di come possono essere le strategie. Perciò in questo caso, nel caso di questo protocollo della Clontech, bisogna prima avere una denaturazione e avere il DNA plasmidico a singolo filamento, e poi si utilizzano due primer, ma non due primer che vanno nelle due direzioni opposte per fare l'amplificazione, come quando si fa l'amplificazione di un frammento, ok? Ma bensì due primers che sono messi nella stessa direzione, in modo tale da avere la coppia totale del plasmide. Solo per essere sicuri che ci capiamo, se io utilizzo dei primer e ne ho uno in una direzione e l'altro nell'altro, ovviamente su un DNA a doppia strand, questo mi porterà a avere l'amplificazione di questo frammento. Siete d'accordo? Ok? Diverso è quello che voglio fare qua, perché in questo caso io non voglio avere questo tipo di risultato, ma bensì avere a partire da un DNA a singola strand un primer e un altro che fanno l'annealing, cioè sono... Sì. Forse posso anche usare questa cosa qua. Vabbè. La luce di qua. Va meglio così? Allora, dicevo, l'altro l'avete capito? È classico, no? Si mette così, uno da un senso nell'altro e poi amplifica un frammento. Qua in questo caso devono essere tutti e due nella stessa direzione in modo tale da avere l'amplificazione. Cioè non è un'amplificazione in effetti, è la DNA polimerasi che usa questo primer e prosegue. Ok? Usa questo primer e prosegue. Perciò questo fa sì che rimango con uno stampo e una catena neosintetizzata. Uno stampo, una catena neosintetizzata. Ammettiamo che in rosso sia perché voglio introdurre la mutazione di interesse. Ok? A cosa serve il secondo primer? Il secondo primer serve, ad esempio, avere eliminato un sito di restrizione. O averlo, averlo eliminato. Perciò, sullo stampo c'era un sito di restrizione. La mutazione in questo caso consiste nel togliere il sito di restrizione. Il rosso è la mutazione che mi interessa introdurre. Il nero... In effetti qua c'è la croce e il sito di restrizione. Il primer non contiene il sito di restrizione. È stato mutato invece in modo tale da non più essere riconosciuto dall'enzima di restrizione come sequenza. Perciò o quello che viene chiamato in questo caso il rosso sarebbe il primer mutagenico. Quello che mi porta alla mutazione che mi interessa selezionare. Introdurre. Il primer nero nel mio esempio è quello di selezione. Una volta che io ho fatto questo, perciò un primer introduce la mutazione di interesse e l'altro deve mutare, eliminare, non contenere un sito di restrizione che ovviamente deve essere unico. Questo sito di restrizione non deve essere presente né nel plasmide né nell'inserto. A questo punto si fa l'elongazione, come ho messo io qua in tratteggiato, con la T4 polimerasi. Ok? E a questo punto avremo una catena neosintetizzata che contiene la mutazione di interesse e ha tolto il sito di restrizione. Ok? A questo punto, quando questo è stato fatto più volte, se si fa una digestione enzimatica, tutti plasmidi, che sono quelli parentali, contengono il sito di restrizione, sono linearizzati. E voi sapete che per trasformare i batteri è molto più efficace, anzi si cerca sia sempre, il DNA circolare, mentre il DNA linearizzato non trasforma. Perciò attraverso questo approccio sto selezionando plasmidi che si sono riappaiati e che non contengono più il sito di restrizione. Capite che questo è il motivo per il quale deve essere unico, perché se io avessi fosse lo stesso sito ripetuto altrove, perderei tutto l'interesse. Perciò, e nei kit in realtà danno già il vettore all'interno del quale fare il clonaggio del cDNA di interesse. A questo punto si fa la digestione con gli enzimi di restrizione e il DNA non tagliato corrisponde a quello che abbiamo appena sintetizzato e nella quale si basa sul fatto, ovviamente, se questo non si è appaiato avrò dei falsi positivi, ok? Oppure mi perdo, di nuovo avrò tagliato chi aveva lo stesso avuto la mutazione. Però si lavora sulla statistica, tanto non è un grosso problema. Una volta che uno ha fatto questo, fa di nuovo il passaggio, fa una digestione secondaria, trasforma nuovamente e alla fine si trova dei plasmidi che hanno la mutazione che interessava. Vi dicevo, perciò, una delle cose come strategia di selezione è il fatto di togliere un sito di restrizione e di basarsi sull'efficienza di trasformazione in seguito a linearizzazione dei plasmidi parentali. Vi dicevo di questo invece altro metodo che poi viene ormai più diffuso, quello che ha avuto più successo poi alla fine, perché ha un'efficienza anche alta di successo, si basa su l'uso di un enzima, che è questo DPN1, che taglia, che frammenta soltanto, cioè che è un enzima di restrizione anche in questo caso, però che frammenta soltanto il DNA metilato o imimetilato e lascia integro quello che invece non è metilato e dunque corrisponderà a quello neosintetizzato. In questo caso non ho più bisogno di avere un plasmide singolo e singola catena e i due primer che avevano delle sequenze che avevano anche un ruolo diverso, no? Quello di cui abbiamo parlato prima, mutagenico, e quello per la selezione. In questo caso non è, per quello anche che va più veloce perché salta alcune tappe, metto i due primer che mi permettono di sfruttare le due catene, perciò avremo una situazione di questo tipo qua, dove due primer sono semplicemente messi in modo tale da avere l'annealing su una catena o sull'altra complementare. Il codice colore parte da un plasmide italiano e finisce a un plasmide francese. L'ho visto adesso, ma è così, no? Perciò questo sarebbe il plasmide di partenza. Abbiamo copiato, perciò questo è un rosso un po' più scuro, questo è un po' più arancione, questo è blu, questo è verde. Questo è il plasmide neosintetizzato rispetto a quello parentale. Questo è metilato, verrà digerito dalla tappa dopo aver utilizzato appunto la DNA polimerasi, avremo la digestione con DPN1, viene eliminato tutto quello che era plasmide parentale, rimane quello neosintetizzato. A questo punto quello neosintetizzato può essere utilizzato per trasformare i batteri. E fondamentalmente in una giornata uno è riuscito a fare tutte le tappe. Questo solo per dirvi a cosa somiglia, cosa uno compra. Perciò cosa dovrà avere? Dovrà avere l'enzima che viene utilizzata e che sarà questa polimerasi che, diciamo, comunque è stata ottimizzata da parte della Stratagen proprio per avere anche un'efficienza di funzionamento molto elevata. Sarà sufficiente per 10 reazioni, che vuol dire che non è che uno vada molto molto lontano. E non ho trovato in rete il prezzo, ma io so che tutti gli ordini che firmo tutti i giorni è difficile che siano a meno di 500 euro ciascuno, solo per quando uno dice i costi della ricerca nel nostro ambito. Questo appunto il tampone per funzionare questo enzima, 500 microlitri. I nucleotidi che vengono utilizzati, 10 microlitri, cerchiamo di non sprecarli. Vabbè, questo è il tipo di cosa, vedete, trademark, e dunque uno non sa assolutamente cosa ci sia dentro, ed è il reagente che fa accelerare il tutto. E lì è terribile, perché in effetti uno deve lavorare ad occhi chiusi. L'enzima di restrizione, appunto, sensibile a metilazione, che è DPN1, il plasmide di controllo, perché mentre uno fa tutte queste tappe con il plasmide di interesse, con i primer che ha designato e tutto, per vedere l'efficienza dei reagenti, ti danno un plasmide di controllo con i primers di controllo, il che significa che già sulle 10 reazioni ne uso già per i controlli. Perciò con 10 reazioni non faccio 10 plasmidi diversi con mutazione. Ok? La vita è dura. Le cellule competenti, cioè i batteri per la trasformazione, il beta-mercaptoetanolo per lavorare in condizioni che siano giuste, e di nuovo quello che era il plasmide di controllo. Perciò su questo uno deve aggiungere l'X-GAL e l'IPTG per avere le colorazioni bianca e blu, e dunque vedere dove sono avvenute effettivamente, dove sono presenti i cloni di batteri che sono stati prodotti. Se noi riprendiamo quello che abbiamo appena descritto, questo era il plasmide parentale, i primers di mutagenesi, la fase con la polimerasi, ok? Perciò gira qua, l'altro nell'altro senso, abbiamo introdotto questa mutazione, ok? Ed è quello che poi verrà sottoposto a digestione enzimatica. Qua bisogna spegnere la luce. Vi fa vedere il risultato di colonie, ok? Con le cellule supercompetenti e i cloni che sono positivi. Perciò abbiamo fatto la trasformazione. Vedete che in realtà non si è richiuso qua, le catene sono rimaste con un nick, con un'apertura, e la polimerasi non ha chiusa la catena. E non c'è bisogno di usare la ligasi, sono così complementari queste due catene per definizione che sono stabili, e il passaggio attraverso l'amplificazione nei batteri permetterà di avere alla fine un plasmide che è totalmente richiuso. Questo appunto, dopo uno prende i cloni che sono positivi e fa l'analisi di queste mutanti, perché abbiamo detto potremmo avere anche in questo caso comunque dei falsi positivi o quello che può essere, dunque conviene sempre avere una mini prep, un'amplificazione, una mini prep e una verifica di quelle che sono state il risultato di questo tipo di esperimento. In alcuni casi bisogna, se ad esempio uno fa solo una mutazione puntuale, non riesce a vederlo attraverso questo tipo di approccio, a meno che casca su un sito di restrizione, che sembra essere una cosa, cioè la probabilità che sia così è molto difficile. In altri casi dove c'è una deletione più grande o un'inserzione, si può giocare su un'amplificazione, una fase intermedia. Insomma, bisogna adattare la fase di verifica di queste cloni a quello che è stato l'esperimento vero e proprio. Magari prendiamo aria 5 minuti e così riprendiamo il discorso più specifico sui risultati di GIP e della chinesina.